Signor Presidente dell'Accademia degli Agiati, autorità e amici, sono io che ringrazio per questo invito che mi onora e mi ha dato la possibilità di riflettere sulla dottrina di Rosmini. Io sono uno studioso e un pratico del diritto canonico, cioè del diritto della Chiesa, e quindi non mi occupo direttamente di Rosmini, ma credo che Rosmini abbia da dire molto anche a coloro che si occupano del diritto canonico, proprio per la fondazione ontologica del diritto, che nel diritto canonico diventa sempre più una esigenza imprescindibile. Ricordo che l'anno scorso, il 25 gennaio 2008, quando abbiamo celebrato in Vaticano il 25esimo anniversario del Codice di diritto canonico dell'83, il Papa nel suo discorso ha citato Rosmini come il profeta di questa ontologia del diritto. Io avrei tante cose da dire, ma evidentemente la mezz'ora è da rispettarsi, per cui il testo che leggerò sarà molto ridotto, quello che consegnerò invece sarà molto più abbondante, e quindi spero di stare nei tempi. Dividerei il mio discorso sostanzialmente in quattro parti: una breve premessa, alcune note che peraltro tutti conosciamo sulla persona, una riflessione sul diritto e una conclusione, diciamo, più applicativa ai nostri giorni. Una premessa. I due capisaldi rosminiani della persona e del diritto costituiscono felicemente un tema tanto fondamentale quanto attuale. La nostra è una società caratterizzata da un diritto debole, perché società delle regole e non dei valori. Valori trasformati in opinioni e dalle molte ombre sui titoli spettanti alla persona. Oggi più che mai è pressante l'esigenza di fondare diritto e giustizia su basi oggettive e condivise. Molti invocano chiarezza e coerenza in una materia così delicata che investe il consorzio familiare e globale carente di riferimenti stabili e sicuri. Non meraviglia dunque che la concezione rosminiana del diritto e della giustizia, inscindibilmente legata alla persona, abbia affascinato eminenti studiosi, da Carlo Grey a Giuseppe Capograssi, da Felice Battaglia a Pietro Piovani, da Sergio Cotta a Francesco Mercadante. Recentemente, in significativa continuità con i loro studi di grande rilievo, Mario Cioffi, mio caro amico e qui presente, ha criticamente esaminato e ricostruito la nozione di diritto e di persona, mettendo in fondamentale e concreta evidenza la sostanza del basilare principio rosminiano della persona come il diritto sussistente e dunque inviolabile, con l'intangibilità della vita umana in ogni sua forma. E devo dire che in questa mia relazione mi avvalgo molto delle sue idee e dei colloqui avuti con lui. L'ontologia di Rosmini, caratterizzata dalla legge del sintesismo delle tre forme dell'essere, ideale, reale e morale, significa implicanza di dialettica, comunicazione e compresenza, ossia concretezza e relazionalità. Le tre forme che dell'essere costituiscono l'organismo ontologico rappresentano la prima e fondamentale distinzione che la mente umana nota nell'essere, nel quale la trinità delle forme è unità non solo logica, ma anche ontologica. All'essere ideale è necessario l'essere reale, il soggetto personale. Poiché l'essere ideale, intuito per natura, è indeterminato, ma ha la possibilità di assumere qualsiasi determinazione, Rosmini supera il dualismo essere-idea o essere-pensiero, con un movimento dialettico per il quale l'unicità fonda le tre categorie o modi di essere dell'essere unico: all'essere ideale, colto dall'intelletto, all'essere reale colto dall'esperienza sensibile, egli aggiunge l'essere morale, che è bene in quanto amabile e libera volontà o amore, necessario per passare dal pensabile o possibile all'atto o all'attuato. La moralità oltrepassa l'idea e il sentimento, non è riducibile all'oggettività o alla soggettività, pur implicando e legando insieme le altre due forme dell'essere. Mediando tra la filosofia antica, di cui egli autentica le basi oggettive, e la moderna, di cui assicura i valori prospettandoli alla luce degli eterni principi, Rosmini restaura la filosofia cristiana lungo la via maestra dell'agostiniano Ordo Amoris e del tomasiano Bonum Commune, affermando il primato dell'essere sul conoscere, di Dio sull'uomo, della morale oggettiva sul soggettivismo e relativismo, della persona e del diritto sulla società e sullo Stato. Componendo la frattura tra modernità e tradizione, fede e ragione, egli restituisce identità e dignità alla filosofia e con essa alla persona e al diritto, da lui collocati alla massima altezza, nonché alla politica come scienza fondata sulla giustizia. La persona. Poiché a ogni principio corrisponde un termine e a ogni facoltà attiva una passiva, Rosmini distingue la persona, ente principio, dall'individuo, ente termine. L'individuo è, cito, una sostanza in quanto è una, indivisibile e incomunicabile, e ha tutto ciò che si richiede per sussistere, fine della citazione. La persona, citazione, è un individuo sostanziale, intelligente, in quanto contiene un principio attivo, supremo e incomunicabile. Fine della citazione. Dalla definizione emerge l'aspetto ontologico. La persona non è meramente una sostanza, né meramente una relazione, ma è una relazione sostanziale, quale si trova nell'ordine dell'essere. Persona e natura umana non coincidono. La prima è il più nobile ed elevato dei principi attivi. La seconda è l'insieme di tutte le attività o potenze che formano un individuo. Tutto ciò che nell'uomo non costituisce il principio supremo delle sue operazioni non costituisce la persona, ma fa parte della natura umana. La persona è il fine di tutte le cose impersonali, il fine concreto dell'universo, secondo il rosminiano principio di persona. Cito, tutto ciò che è, ma non è persona, non può stare senza che ci sia una persona. Metafisicamente, questo basilare principio esprime una vera e propria dimensione cosmica della persona. Secondo l'ordine intrinseco e razionale dell'essere, tutto è contenuto nella persona, che è il contenente massimo del mondo e, cito, la potenza di affermare tutto l'essere. Unica e irripetibile nella sua singolarità, essa è il centro ontologico dell'universo, che pertanto assume significato e gravitazione morale. Anche la persona è dominata dalla legge del sintesismo, che vale ovunque sia essere. L'uomo, cito, è un soggetto animale dotato dell'intuizione dell'essere ideale indeterminato, e della percezione del sentimento fondamentale corporeo, fine citazione. L'essere ideale, lume naturale della ragione, punto di partenza del sistema della verità e parte oggettiva della conoscenza, da un lato, e il sentimento fondamentale, parte soggettiva, dall'altro, danno vita all'attività dello spirito, in cui soggettività e oggettività si fondono senza confondersi. L'innata idea dell'essere, il primo logico o ideologico, distinto dal primo teosofico o ontologico, che è l'essere sussistente infinito, cioè Dio, è la forma oggettiva dello spirito, il quale non fa altro che ricevere il lume che lo rende intelligente. L'essere ideale, con le sue qualità di universalità ed eternità, è immanente al soggetto, ma per la sua oggettività lo trascende. Esso fa dell'uomo una certa immagine di Dio, presente in lui naturalmente per quel divino che lo rende intelligente e lo ordina all'essere assoluto. Per l'essere ideale, lume di tutte le conoscenze, di tutte le creature intelligenti, l'uomo può aprirsi all'infinito e la limitazione del soggetto di fronte all'oggetto apre la strada alla metafisica e alla trascendenza. Cito Cioffi, che dice: nel problema ideologico sono così già presenti il problema morale e quello metafisico dell'uomo. Rosmini concilia l'intelletto e il senso. Nell'uomo il principio sensitivo, che rappresenta l'animalità, ha come termine la materia estesa, soggetta alla morte. Il principio intellettivo, che rappresenta l'anima, ha per termine l'essere ideale infinito ed è immortale come il suo termine. L'essere è per se stesso manifesto alla mente. Il sentimento è sperimentato direttamente dal soggetto attraverso il corpo e i sensi. Il primo, forma della conoscenza, rende l'uomo intelligente col semplice manifestarsi. Il secondo ne costituisce la materia, anzi la materia essenziale. La persona umana, dotata di libertà e di volontà intelligente, è l'ente più elevato del mondo finito, il solo ente reale al quale è comunicato l'essere ideale, il lume che lo costituisce intelligente. Solo nella persona c'è compresenza delle tre forme dell'essere. Solo essa è capace di esistenza propria. La persona è reale, intuisce l'ideale e tende incessantemente alla pienezza morale. La teoria rosminiana dell'insessione reciproca delle forme dell'essere trova una concreta applicazione nell'uomo, il quale conosce se stesso perché è il solo essere in natura capace di sintesi compiuta delle tre forme categoriche. Intellettiva e volitiva a un tempo, la persona raggiunge il suo fine, l'essere e Dio, attraverso l'agire che procede dalla libera volontà. Si innesta qui il discorso sulla morale. Prima che la volontà si determini, non c'è il bene, c'è la verità. Tutto ciò che è vero per l'intelletto è bene per la volontà, e nella volontà amorosa, che segna il passaggio dall'essere al dover essere, la persona compie un triplice movimento: esce da sé per amare, si svuota di sé per lasciarsi amare, si mette in comunicazione accogliendo le differenze. Osserva ancora il Cioffi: ciò che è reale e intelligibile è anche essenzialmente amabile per opera della beneficenza divina. È nell'integrazione sintesistica dell'intelligenza dell'essere nell'amore dell'essere, è lì che avviene nell'atto morale, la persona acquista l'impronta del valore. Ogni persona è iscritta nell'essere, al di fuori del quale è il nulla, e solo nell'orizzonte dell'essere si disegna il suo destino e si compie la sua vocazione. Scrive Rosmini, cito: quando l'uomo intuisce l'essere ideale, dice si partecipe della verità. Quando egli prende l'essere ideale per norma dei suoi sentimenti e delle sue azioni, in quanto da sé dipendono, egli dice si fornito di virtù. In quanto poi, condotto dalla norma dell'essere ideale, preso nella sua universalità, egli giunge ad amare e a godere della pienezza dell'essere, egli dice si beato. Verità, virtù, beatitudine sono adunque i tre termini dell'umana persona e di fonti purissimi da cui a lei scaturisce la sua eccellenza, la sua dignità e la sua supremazia. Di qui si ricava chiaramente che ogni attentato volto a spogliare l'uomo della verità o della virtù o della felicità è una lesione del diritto formale che è la persona. Fine della citazione. La persona è essenzialmente morale ed essendo l'essere morale essenzialmente libertà, anche l'atto volontario d'amore, costituente la persona finita, è esso stessa libertà essenziale, definita da Rosmini, cito, il culmine dello spirito umano, la più sublime delle facoltà soggettive. fine citazione. La libertà si identifica con la persona, la quale, creata libera, è così eccellente che, dice Rosmini, non può sottomettersi a nulla fuorché alla verità. La libertà è il principio supremo dell'uomo, in grado di orientare la volontà, dice Rosmini, verso la pienezza del lume della ragione. L'attività che rende l'uomo persona e gli permette di uscire, con suo atto libero, dal circolo della propria soggettività e diventare arbitro tra il finito e l'infinito, fra sé e Dio. L'attività libera, la suprema delle attività umane, è il massimo bene eudemologico. Senza libertà l'uomo non può adoperarsi per la propria felicità. Non c'è appagamento per un essere non libero. E solo se libera, la persona può perseguire il bene conosciuto e riconosciuto. La libertà, cito da Rosmini, forma tutta la potenza e l'attività dell'uomo, perché solo nel suo principio sta il vero agire della persona, con la fondamentale conseguenza che il massimo bene soggettivo, o meglio, l'unico bene soggettivo della persona umana, trovasi nell'uso dell'umana libertà nel territorio della moralità. Poiché l'atto morale impegna sinteticamente tutta la persona nella sua intelligenza e volontà, non c'è intellettualismo, astrattismo o formalismo nel Rosmini. Cito, la natura dà a gustare all'uomo un primo sorso di verità nell'essere ideale che lo informa, di che scaturisce come dapprima sua fonte l'amore della sapienza che si vuole per se stessa e quell'ardentissima bramosia di conoscere che fa irrequieto il genere umano. Ma l'uomo non aspira a puramente conoscere, vuole amare ciò che conosce, anzi non va compiuta cognizione che non sia affettuosa. L'amore perfeziona il conoscimento e l'uomo che conoscendo ama trova nell'ente amato il bene, termine pieno di quell'atto di cui egli è potenza. Laonde si può convenientemente definir l'uomo una potenza l'ultimo atto della quale è congiungersi all'essere senza limiti per conoscimento amativo. Fine della citazione. Terza parte della nostra ponenza, il diritto. Per Rosmini il diritto è una facoltà eudemologico-morale, un'entità in cui coesistono morale e utilità, proprio come nella persona umana, che è la realizzazione sostanziale del diritto. Così configurato, esso si pone come una scienza intermedia tra l'etica e l'eudemonologia, distinta ma non separata da esse. E infatti, anche se la facoltà di fare o patire qualcosa a sé utile appartiene alla sfera eudemonologica, il diritto non è una mera facoltà eudemonologica, giacché questa non potrebbe mai definirsi un diritto se non venisse protetta e difesa dalla legge morale che proibisce a chi che sia di intaccarla. Il Roveretano non esita a mettere in rilievo che il fattore più elementare e meno contestabile del diritto, cioè il piacere, anzi l'eudemonologia, innervata alla morale, costituisce il momento iniziale del diritto. Cito, il piacere, preso nel suo significato più ampio, il bene eudemonologico, quando è protetto dalla legge veniente dall'oggetto, costituisce il diritto. Fine citazione. Il diritto è, ancora citazione, una facoltà di operare ciò che piace, protetta dalla legge morale che ne ingiunge ad altri il rispetto. Fine citazione. La legge morale è legge di giustizia, garantisce l'aspetto oggettivo del diritto e ne costituisce la forma. L'eudemonologia, definita da Rosmini la scienza della propria felicità, apporta la materia e rappresenta il momento soggettivo del diritto, la cui nozione consta di cinque elementi concorrenti: l'esistenza di un'attività soggettiva, l'esistenza di un'attività personale che si esercita dal soggetto mediante una volontà razionale, libertà, un esercizio di questa attività non inutile ma buono all'autore stesso, un esercizio di tale attività lecito, cioè non opposto alla legge morale, e infine una relazione con altri esseri razionali a cui incombe il dovere di rispettarlo. L'esame di questi elementi permette a Rosmini di elaborare una nozione più esplicita e puntuale del diritto, tale da assurgere a vero e proprio principio della scienza giuridica. Il diritto è, cito, una facoltà personale o podestà di godere, operando o patendo, un bene lecito che da altre persone non deve essere guastato. Fine citazione. Per l'esistenza di un nesso imprescindibile tra la persona e l'agire, il Roveretano pone la persona alla base di tutte le sue teorie etiche e giuridiche, il che gli permette di definire il diritto non con formule vuote o astratte, ma in relazione a un soggetto di diritto che è la persona. Questo, in sostanza, significa che unica è la fonte dei due elementi. Quello personale, che si trova nell'uomo, è la volontà intelligente che lo rende artefice delle proprie operazioni. L'attività umana, a sua volta, è attività spirituale, nella quale il soggetto include i suoi bisogni, i suoi interessi. Né la persona si riduce al diritto, né il diritto si riduce alla persona, e nessuno dei due elementi è superiore all'altro. Essi si sintetizzano in modo che nella loro unità dinamica e integrale ci sia compresenza, ordine e rispetto dei valori concorrenti. Puntando a un rinnovamento della filosofia attraverso una aggiornata e completa esplorazione della struttura dell'umano, ridotta dal pensiero moderno alla dimensione sensistica e intellettualistica, Rosmini parte dalla persona. Cito: il concetto del diritto suppone primieramente una persona, un autore delle proprie azioni. Fine citazione. Essendo un fenomeno tipicamente umano, ancora citazione, a ciò che un diritto esista deve esservi l'intelligenza e ciò che viene di conseguenza nell'uomo, la volontà. Questa solo, avendo il potere di determinare le azioni a norma dell'intelligenza. Il diritto, dunque, ha sempre per suo subietto una facoltà o attività dell'uomo. Un istinto cieco non può dunque da sé solo costituire alcun diritto. Fine citazione. Il principio attivo supremo della persona, cioè la volontà, che si caratterizza come adesione all'essere ideale, è la stessa attività del diritto, e intelligenza e volontà sono elementi necessari al diritto, che è dunque antropologicamente fondato. L'entità che ha il diritto è necessariamente ciò che è il diritto. Con la sua volontà intelligente, che conferisce all'uomo la prerogativa di essere e chiamarsi autore e signore dei propri atti, la persona è libertà essenziale e diritto essenziale, l'essenza stessa del diritto. Solo la persona ha ed è insieme il diritto. I due elementi coincidono, sono la stessa cosa. Se venisse meno questa coincidenza, non si avrebbe più un soggetto di diritto, ma si avrebbe una norma e dei soggetti a questa norma, e si ripresenterebbe il nodo inestricabile dei rapporti tra autorità e libertà. Il diritto è la pienezza dei diritti dell'uomo e la persona, che è tutt'uno con quei diritti, è responsabile di fronte a se stessa della loro integrale realizzazione, che è ricerca della perfezione. E poiché la perfezione ontologica dell'essere si attua nella persona, questa, quale sostanza concreta di giustizia e libertà e misura dell'ordine sociale, è la sede prima di ogni diritto, anzi, la persona dell'uomo è lo stesso diritto umano sussistente. Verso la persona, unità metafisica che incarna il generale principio ontologico di sussistenza, converge, restandone assorbito, anche il diritto, che svela così il suo carattere sintetico di attività umana radicata nell'unità dell'essere. Il diritto entra così nella sfera dell'attività morale e spirituale in virtù dell'essere ideale, che è il principio del diritto e della morale. La persona umana è dunque un diritto vivente, protetto dalla legge morale. che nell'incontro con l'altro riceve il comando di non lederlo, di non disturbarlo nel suo cammino verso l'essere. La persona è tale dal concepimento alla fine naturale. Come diritto sussistente e portatrice di dignità infinita, è sacra e inviolabile, anche nella debole presenza di una vita che chiede di essere accolta e amata, anche nella fragile precarietà di una vita al tramonto che chiede sostegno e amore. Nell'infinitamente piccolo e nella fragilità estrema si svela lo stesso immenso essere. Per l'abate roveretano non può esistere diritto senza morale, la quale non si poteva restaurare, cito, senza ascendere col pensiero fino alla teoria dell'essere oggettivo. Fine citazione. Con il riferimento all'idea dell'essere, il solo capace di raddrizzare morale e diritto, egli restituisce al diritto individuale e sociale la dignità di scienza fondata sulla giustizia, riconducendo a quest'ultima tutto l'agire della persona. Il principio della giustizia, che, dice Rosmini, non è cosa manufatta dagli uomini, bellissima espressione, è il riconoscimento dell'essere. Essa costituisce l'essenza del diritto corrispondente al lume della ragione, alla verità evidente ed essenziale che luce nella sua universalità e fonda il principio supremo della morale. I suoi caratteri di eternità, impersonalità, impassibilità e imparzialità concorrono a fare della giustizia, dice Rosmini, una forma a cui si riconducono tutte le virtù. E come la giustizia, cito ancora, precede e genera il diritto, così il diritto precede e anche genera la bontà, la quale consiste nell'adoperarsi, nell'adoperare il proprio diritto a fare del bene agli altri. Fine citazione. Il diritto deriva dalla legge morale, scaturente dalla legge oggettiva universale, e ha la potenza di operare liberamente entro i confini posti dalla legge della giustizia, che è un aspetto della legge universale del vero. Se si nega la natura etica della norma, il diritto viene ridotto a mera forza e perde la sua altissima dignità e la sua peculiare natura. La persona è il valore ultimo e fondante, il fondamento del diritto, il diritto stesso, il quale è personale o non è. Nella dignità della persona, e più propriamente nell'essere ideale che le dà la sua dignità, è, dice Rosmini, la ragione universale dei diritti e prima ancora la scaturigine dei doveri. Non può esservi diritto senza dovere, mentre non necessariamente a ogni dovere corrisponde un diritto, perché il dovere è anteriore al diritto, risiedendo nell'obbligatorietà della legge morale. E poiché il diritto discende da quest'ultima ed è essenzialmente etico, non può esservi un diritto alla immoralità. Osserva Rosmini, cito, «Il principio attivo supremo, base della persona, è informato dal lume della ragione, la quale riceve la norma della giustizia. Egli è propriamente la facoltà delle cose lecite. Ma poiché la dignità del lume della ragione, essere ideale, è infinita, perciò niente può stare al di sopra del principio personale, niente può stare sopra a quel principio che opera di sua natura dietro un maestro e signore di dignità infinita, è Dio. Quindi viene che egli è principio naturalmente supremo, di maniera che niuno ha il diritto di comandare a quello che sta ai comandi dell'infinito. Fine citazione. Essendo la persona attività suprema per sua natura, è ovvio che le altre persone hanno il dovere morale di non lederla, di non offenderla o sottometterla, spogliandola della sua supremazia naturale. Il diritto è un'attività sussistente, necessariamente il principio personale o altro a questo principio unito attraverso la proprietà, definita da Rosmini, cito, un sentimento, un amore che lega le cose alla persona. Fine citazione. Nata dalla sintesi tra persona e natura umana, la proprietà è il principio della derivazione dei diritti particolari, il principio unificatore di tutta l'esperienza giuridica. Nella connessione vitale con l'essere, la persona attinge il proprio sostanziale atto di libertà. L'esistenza della persona è libertà e la connessione delle cose con se stessa, che liberamente fa la persona, costituisce la proprietà che rende possibile la libertà, e la libertà rende l'uomo persona, la quale con la libertà realizza il proprio fine e si protende amorosamente verso l'essere. Ledere la natura umana è ledere una condizione. Ledere la persona è ledere una sussistenza, che è il fine di quella condizione. Offendere la persona è violare il diritto, che non è solo disobbedienza a una legge, ma un oltraggio a un essere intelligente, uno sfregio alla persona. Il diritto naturale, più forte delle creazioni artificiali, perché risiede nella natura stessa delle cose, nell'ordine intrinseco dell'essere, e come tale preesiste alla società e allo Stato, che possono soltanto regolare la modalità dei diritti, che anche lo Stato deve rispettare, perché proprio della persona, la cui dignità non ha provenienza mondana. Senza etica, senza base etica, i diritti umani sono fragili e la persona resta esposta a ogni nefandezza. La ragione, illuminata dal preesistente lume naturale e promulgatrice per naturale vocazione della legge morale universale, è in grado di proporre un retto giudizio sul valore delle cose, dando vita a un diritto oggettivo giusto e vero, perché innervato nell'essere che, cito, può essere assunto dai singoli ordinamenti per fondare in modo coerente e condiviso i diritti dell'uomo. E infine una breve riflessione, così di maggiore che riguarda i diritti dell'uomo e la Dichiarazione Universale dei Diritti, brevissimamente. Un'ultima riflessione sulla fecondità e sull'attualità del pensiero di Rosmini nella realtà contemporanea, con particolare riferimento ai diritti umani o diritti dell'uomo o diritti della persona umana. Come tutti sappiamo, è del 1948 la Dichiarazione Universale approvata dalle Nazioni Unite. Nel dibattito filosofico-giuridico del secondo dopoguerra, per limitarci alla letteratura italiana, due sono state le interpretazioni sul valore di questo documento. Una ritiene che il fondamento della Dichiarazione ONU sia il consensus plurium, cioè l'approvazione e l'adesione ad essa della maggioranza degli Stati. È la posizione, per esempio, di Umberto Bobbio. L'altra ritiene invece che la giustificazione dei diritti umani debba essere riportata a un fondamento ontologico, cioè a una realtà pre-giuridica che vincoli il diritto positivo. È la posizione, per esempio, di Giuseppe Capograssi o di Sergio Cotta. Nel primo caso, la base ultima dei diritti umani è solo una convenzione tra Stati che vale e dura tanto quanto vale e dura la volontà sempre mutevole dei contraenti. Nel secondo caso, al contrario, la base ultima è una realtà oggettiva, appunto la persona, come definita dal Rosmini, che non può essere oggetto di manipolazione legislativa né soggetta all'arbitrio del legislatore e alle convenienze degli Stati. Rispetto al primo e al secondo modo di fondare i diritti umani, il beato Rosmini offre, almeno io credo, nella ricchezza del suo pensiero, anche un terzo modo che può catturare il consenso di chi aderisce alla prima interpretazione e può rendere più efficace e convincente l'argomentazione dei secondi. Scrive infatti Rosmini, cito, «Quando la forza bruta opprime l'uomo che ha per sé il diritto, allora questi eccita un interesse straordinario di sé negli altri uomini. Il suo diritto pare che brilli da quel momento di uno splendore insolito. Esso trionfa, poiché si sottrae all'azione della violenza come un'entità immortale, inaccessibile a tutta la potenza materiale che non giunge pure a toccarlo, rimanendosi tutti i suoi sforzi esclusi da quella sfera alta e spirituale in cui abita il diritto. Fine citazione. Rosmini, in questo straordinario passo della sua filosofia del diritto, offre una fondazione dei diritti umani, potremmo dire per negazionem. Il diritto, egli dice, brilla, cioè si rende evidente e inconfutabile quando viene oppresso e negato da qualcuno che viene offeso nella propria persona e in particolare nella sfera della sua patibilità, perché essere offesi nel proprio diritto, cioè come persona, è soffrire, e il qualcuno che offende rappresentano l'universalità dell'umano. Il diritto dunque testimonia se stesso, cioè la sua immortalità, quando viene mortificato. E come non si può negare la particolarità del fatto che qualcuno viene offeso nel suo diritto, sia esso individuo o popolo, così non si può negare la universalità del diritto che si manifesta nelle sue negazioni, attraverso l'indignazione morale, attraverso lo scandalo. La civiltà del diritto è anche fondata sulla capacità di provare lo scandalo per la violazione dei diritti, cioè delle persone. Grazie.